vorrei parlarvi diciamo del pentimento, no? Ma sotto un'ottica particolare. Comincio con un grido, fa parte di una serie di intuizioni di un mistico persiano dell'undicesimo secolo musulmano, che ha delle espressioni molto forti, molto potenti per esprimere quelli che sono i desideri grandi del cuore verso Dio. Allora, la preghiera dice così: o tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato, tu che fai bruciare il cuore di chi fa penitenza, tu che accogli i peccatori che confessa la loro colpa. Nessuno si converte fin tanto che tu non lo converti. Nessuno trova il cammino fin tanto che tu non lo prendi per mano. Prendici per mano, perché non abbiamo altro salvatore all'infuori di te. Vieni in nostro aiuto, perché non abbiamo altro rifugio che te. Alle nostre domande solo tu puoi dare la risposta. Alle nostre sofferenze solo tu puoi portare rimedio. Ai nostri tormenti solo tu puoi portare riposo. La preghiera inizia con l'affermazione che se tu incontri Dio, nel tuo cuore scatta questo dolore del pentimento, il che significa che quando non c'è, non abbiamo incontrato nessuno. La fine della preghiera fa come vedere il frutto di questo dolore del pentimento, vale a dire non ti basi su nessun altro, non ti fondi su nessuna cosa, ma vale quel solo tu. Quindi il pentimento è collegato alla scoperta per il nostro cuore del solo tu. Io ho sempre collegato, questa è una preghiera che conoscevo da tempo, no? Ma poi riflettendo sul mistero delle beatitudini, in particolare sulla seconda, beati coloro che sono nel pianto perché saranno consolati, allora mi sono ricordato e sono ritornato a questa preghiera. Tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato, corrisponde alla seconda beatitudine. Noi traduciamo: beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Ma non ogni pianto porta consolazione. Si può piangere per molte cose. Qui si allude a un tipo di pianto, uno solo. E se non è quello, la promessa della beatitudine non si realizza. Allora, per rendere più esplicitamente il senso di questo pianto, che in greco si usa un termine che non è riferito, tu ti pungi, ti fa male e piangi. Non è riferito a questa espressione, no? Oppure, tu ricevi un'offesa, ti arrabbi e piangi. Il verbo greco che è pentuntes, che poi noi abbiamo reso con pentos, pentimento, no? Il verbo è pentheio, pentuntes, è il far lutto, il piangere ma sui propri peccati, è il pentirsi rispetto al tesoro che hai perso. E il tesoro che perdi è la comunione con Dio. La molla che fa scattare il movimento dello spirito dentro di noi è il piangere. Il piangere sui propri peccati. E io oserei dire non tanto sui propri peccati, come se noi dovessimo imparare a fare la lista, quella precisa, quella lucida, no. Ma sul fatto che noi, vedendo i nostri peccati, abbiamo coscienza di essere peccatori. Sono due cose diverse. Non so, per esempio, provate a pensare questa cosa. Se voi leggete normalmente, no, la vita dei grandi santi, verso la fine della vita si sentono più peccatori che all'inizio. Non dicono che fanno tanti peccati, dicono che si sentono peccatori. Proprio alla fine, cioè quando il cammino è arrivato, diciamo, no, a conclusione, quindi ancora più vicini a Dio, sentono di essere peccatori. La porta di accesso all'uomo interiore è il saper piangere sui propri peccati. È l'inizio della percezione spirituale che si impone sulla percezione mondana. Noi, anche quando ci mettiamo a fare il bene, evidentemente in termini, diciamo, di concretezza, non facciamo una cosa cattiva, facciamo una cosa buona, evitiamo una azione cattiva e facciamo una cosa buona. Ma come dicevo, si possono fare tante cose buone senza diventare buoni. Allora, noi possiamo fare il bene all'interno di una percezione mondana. Quando il fare tante cose buone non ci fa diventare buoni, vuol dire che noi alimentiamo una percezione mondana. Beh, la cosa più semplice: faccio il bene per essere ammirato, no? Faccio il bene, che so io, per come dire, essere apprezzato, no? Per richiamare la mia importanza. È la percezione mondana. Questo bene, anche fosse diciamo eroico, no? Con atti eroici, non ci fa diventare più buoni. Allora, il piangere su di sé non è collegato al fatto che noi abbiamo peccati, tanto questo ci sarà fino alla fine della vita, ma sul fatto che la percezione mondana non ha più potere sul nostro cuore. Questo collegamento non è mai scontato. Vi invito a fare questa piccola ricerca. Allora, nei Vangeli, sicuramente quello di Matteo, di Marco, quello di Luca un po' meno, quando Gesù annuncia la sua passione, no? C'è la difficoltà dei discepoli di comprendere. Allora Gesù interviene su quella difficoltà con una esortazione. Pensate per esempio a quando voi chi dite che io sia? E Pietro rispose, no, tu sei il santo di Dio. E Gesù, dopo averlo elogiato, prende lo spunto da questa confessione vera di fede di Pietro per rivelare quello che è il destino di quel santo di Dio. Cioè annuncia che dovrà essere preso, giudicato, condannato e messo a morte. Pietro? No, questo no. Questa reazione di Pietro, alla quale segue, no, l'esortazione di Gesù, non starmi davanti, dammi dietro, e vorrebbe dire, no, non hai tu la possibilità di indicare a me qual è il segreto di Dio, sono io che lo indico a voi, perché tu, quando alimenti quella, che noi possiamo leggere come una specie di attaccamento al suo maestro, che non è così, ma potremmo anche leggerlo così, è fatto in chiave mondana. Quando Gesù commenta questa espressione di stai dietro, dice: chi non rinnega se stesso non prende la sua croce. E mi dice: no, non è di me. Quel rinnegare se stessi è in funzione di superare la mentalità mondana. Non si tratta di calpestare se stessi nel senso di disprezzarsi, no. Si tratta di rinunciare alla visione mondana che accompagna in tutto il nostro cuore. E così, per esempio, la seconda volta, no? Quando Gesù annuncia che di nuovo, no? Che sarà condannato, preso, i discepoli di cosa stanno parlando? Chi è più grande? Notate che il Vangelo, quando riporta questo episodio, non dicono che stavano parlando come se facessero una disquisizione, che so io, rabbinica o teologica, no? Stavano bisticciando su chi di loro dovesse avere la prevalenza. I termini greci sono precisi, stavano bisticciando, cioè è un discutere, ma per imporsi. E quell'imporsi è relativo a chi è che ha più onore fra tutti. E Gesù risponde: no, vuoi essere grande? Stai ultimo, no? Mettiti a servizio, no? Allora, anche qui non è condannata la ricerca della grandezza, è condannata la mentalità mondana di vivere la grandezza. Tanto più che mi sembra di ricordare, voi potete cercare, no? Quindi, come un piccolo suggerimento di scoperta dei Vangeli, quando Luca riporta questa esortazione di Gesù contro i discepoli che vogliono cercare grandezza, siamo nell'ultima cena. Cioè, quando Gesù sta rivelando che lui davvero si muove come l'ultimo, si muove come il servo, mentre invece i discepoli cercano la grandezza, allora dice: volete essere grandi? Alla fine dice: siate come me. Questo modo, e poi c'è anche la terza rivelazione, diciamo, del destino di morte di Gesù, avviene con i due discepoli che vogliono essere uno alla destra e uno alla sinistra, no? Giacomo e Giovanni, no? E che Gesù dice: potete bere il calice? Sì, va bene, però metterli alla sinistra o alla destra non spetta a me. Il che significa: non si può seguire me cercando una gloria per sé, neanche fosse la gloria più divina che voi perseguiste. È come a dire: anche se siete disposti a dare la vita per me, attenzione, potreste anche darla con spirito mondano. Cioè, Gesù è radicale in questo. Questa radicalità del superare, no, la mentalità mondana è, diciamo così, è, come si potrebbe dire, la sottolineatura che tutte le tentazioni che noi subiamo sono in chiave mondana. Cioè sono, diciamo così, è il demonio che spinge noi a fare il bene, ma tenendoci dentro la mentalità mondana. Come a dire: se fai questo, è certo che devi avere una ricompensa, se no perché lo fai? Se fai questo, è certo che devi avere un prestigio, se no cosa serve farlo? Cioè, non è che ci allontana dal bene in quanto tale, ma costringe il bene nella mentalità mondana. L'effetto qual è? Quando noi facciamo il bene nella mentalità mondana, non siamo più dalla parte di Dio. E il cuore resta solo, subisce l'oppressione. Quando il cuore subisce l'oppressione, deve cercare un rimedio. E cosa fa? Si erge sopra gli altri. Quello che non ottiene da Dio lo prende dagli altri. Ma prendendolo dagli altri non fa che aumentare la separazione, diciamo, no, la lontananza con Dio, quindi aumenta l'oppressione. Questo modo di muoversi a livello profondo è di tutti, ma non è così visibile. Allora, il Vangelo, quando racconta, in questo caso, no, è caratteristico, gli annunci della passione, è come se dicesse a tutti: guardate che avete tre modi di cercare la grandezza, quindi cercare il prestigio, noi potremmo dire in generale di fare il bene, tre modi che non vi porteranno a godere il frutto. Potete disporre di tre modi che però sono sotto l'ottica dell'avversario, l'ottica del maligno. La seconda beatitudine è quella che in termini di cammino spirituale è la più specifica per rompere questa illusione di fare il bene, ma con mentalità mondana. Cioè, se voi mettete in pratica questa seconda beatitudine, voi ottenete lo scioglimento di questa, se potrebbe dire, non so, prospettiva, ma per noi è avvertita in senso molto più opprimente, cioè non mi vengono i termini, ma è come se noi fossimo come costretti a fare il bene in quel modo. Questa costrizione non viene dal cuore, viene dal maligno. Noi non ci accorgiamo di questo, quindi entriamo a fare il bene in quel modo lì e il frutto non c'è. La conseguenza più drammatica di questo è che poi accusiamo Dio che non ci dà. Noi facciamo sforzi, facciamo questo, facciamo questo, facciamo questo e siamo più forti di prima. Oh, qualcuno bisogna accusare, eh? E quindi si accusa Dio. Cioè, praticamente con l'accusa che noi facciamo a Dio stiamo rivelando dove siamo collocati, in quella mentalità mondana. E Dio non risponde se uno lo cerca mondanamente. Non può rispondere. Ecco perché nella tradizione, pensate alla preghiera di Gesù, una preghiera semplicissima che è tutta centrata, tutta, su questo unico punto, piangere sui propri peccati, ma non in un senso, come dire, non dico solo moralistico, ma come se fossimo sempre lì a combatterci il petto, no? Cioè come ad attirare l'attenzione sul fatto che io sono peccatore, non più peccatore di tutti, e poi basta che uno mi faccia una critica, salto per aria, no? Ma è proprio per poter entrare nel segreto di Dio e gustare l'amore di misericordia di Dio. Questo è l'unico modo che noi abbiamo a disposizione per vincere la mentalità, la prospettiva, no? La visione mondana delle cose. Nelle tentazioni di Gesù, a cui il demonio lo sottopone, si tratta direttamente di questa mentalità mondana. Cioè il demonio non può in assoluto condividere il segreto di Dio. Per lui la grandezza non può che essere questa, la gloria non può che essere questa. Al demonio non interessa affatto farci fare una cosa buona o una cosa cattiva, non gliene frega niente. Tenetelo bene a mente, non gliene frega niente. A lui interessa che facendo la cosa buona o la cosa cattiva entriate in questa orbita di mentalità mondana. Lui è sicuro che così voi il segreto di Dio non lo gusterete più. E più fate sforzi per fare la vita santa, se siete in mentalità mondana, più vi allontanate da Dio. È meglio non fare sforzi, è meglio non sapere. Che se fate peccati e peccati aperti, potreste anche pentirvi. Ma se fate il bene, stando in questa mentalità mondana, voi criticherete sempre tutti senza mai toccare voi. E siete fregati. Non so se, perdonate se... un modo un po' strano di parlare, ma la realtà è questa. Allora, per noi si tratta di riuscire, no, a spaccare come dire, a frantumare qualcosa del nostro cuore, perché noi siamo proprio sommersi da questa mentalità, ma non solo sommersi perché siamo sott'acqua, è perché abbiamo una specie di copertura di piombo. Non è che se io salgo non sono una zuccata, perché la copertura di piombo deve proprio spaccarsi. Questo spaccamento, non so come chiamarlo, è dato dal fatto che tu costantemente piangi su di te, che sarebbe questo, no? La preghiera di Sant'Efrem, no? Allora, la ricordate a memoria, no? Signore sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di dispersione, di predominio e di loquacità. Dona al tuo servo lo spirito di purità, di umiltà, di pazienza e di carità, che è la punta massima di quello che possiamo chiedere. Ma la preghiera non si ferma lì, va avanti. E dice, sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, perché tu sei benedetto nei secoli. Se vi fermaste alla carità, voi potreste vivere la carità con un senso di superiorità su tutti. In pratica non è la carità, è che voi vi riempite della carità per essere grandi. E questa è la carità? No. Allora, ma questa è tutta la tradizione antica. Oggi, diciamo, è difficile cogliere questo come, diciamo, sensibilità. Cioè, se voi parlate di noi siamo peccatori, dobbiamo piangere su di noi, oggi la reazione immediata dei cuori è no. Noi vogliamo realizzare, noi cerchiamo la felicità, noi vogliamo compierci nel nostro essere, che è vero, ma ormai la sensibilità ha guadagnato in questo, senza domandarsi ma qual è la condizione vera per cui io posso compiermi? Qual è la condizione vera per cui io posso essere felice? Non ci si domanda più questo, si è subito come confrontati sul, diciamo, sullo scopo, no? Sul risultato. Io voglio essere felice. Quando una persona sente che deve piangere su di sé, piangere sui propri peccati, si chiude, siete vecchi, cosa superata, si reagisce così oggi. Questo qui è il segno di quanto noi ci siamo allontanati da una vera via spirituale. Quindi in pratica, non conoscendo più la vera via spirituale, ne inventiamo continuamente di vie spirituali che però non sono assolutamente verificate. Per cui, spesso, per non dire sempre, alla fine di questo io voglio essere felice, io voglio compiere, io voglio famoso, mi devo realizzare, che succede? Faccio strage di tutti. Non trovo nulla. Non so se... Allora, bisogna tener conto della sensibilità, ma soprattutto della verità. Ora, questa verità io adesso la vorrei spiegare con alcuni passi della scrittura, nel senso di suggerire, diciamo, no? Come una modalità di aprire la parola della scrittura in modo che davvero parli al nostro cuore. Ma posso farvi solo degli esempi, no? Allora, quando nella liturgia siamo per esempio alla domenica quarta del tempo ordinario, ciclo A, la liturgia propone il brano delle Beatitudini, come prima lettura suggerisce il passo del profeta Sofonia, al capitolo 2 e in particolare il versetto 3, là dove dice cercate la giustizia, cercate l'umiltà. L'allusione è al resto di Israele, no? Cioè il Dio sceglie il popolo si allontana, ma c'è sempre un resto che riscopre l'alleanza con Dio e che la fa splendere, perché anche tutti gli altri poi riaderiscano a questa alleanza. È il concetto del resto di Israele, no? Il resto di Israele è definito come popolo mite e umile. Oppure, anche con l'altro aggettivo, il resto è costituito da quelli che si chiamano i poveri di Yahvé. In ebraico il termine povero e il termine mite è molto molto simile. E nelle versioni antiche, per esempio quella greca, dove c'è povero voi trovate sempre mite e umile, non trovate l'aggettivo povero come tale. Cioè hanno come tradotto non letteralmente ma secondo il significato. Ora, e questa è la cosa che noi non riusciamo mai a cogliere, se noi viaggiassimo con la mentalità mondana mai terremmo conto di questo come la condizione per fare la giustizia. Per fare la giustizia noi dovremmo avere forza, coraggio, come dire, decisione, no? E invece il profeta, come poi anche nella prima lettera di San Paolo ai Corinzi, mette avanti invece, mettete l'umiltà, mettete la mitezza e la giustizia si compierà. Non è molto comprensibile immediatamente questo. Allora, andate al primo capitolo della lettera ai Corinzi, i versetti 26-31. Quando Paolo deve ricordare il mistero di Gesù che si rivela, dice che la potenza di Dio sta nella debolezza, la sapienza di Dio sta nella stoltezza. Quando dicono i greci cercano sapienza e gli ebrei cercano potenza, no? E invece, no? Dio è, si presenta, no? Nella debolezza, e sta parlando di Gesù, sta parlando del figlio di Dio che si fa uomo e che avrà questo destino di morte, sta parlando di quello. Allora, questa debolezza e questa stoltezza sono da comprendere non che noi dobbiamo diventare, come dire, fragili e stolti, ma rispetto a quella giustizia che noi vorremmo raggiungere, la condizione di base è la mitezza e l'umiltà. Cioè la mitezza e l'umiltà rappresentano questa più che fragilità, debolezza e stoltezza di Dio applicata alla nostra umanità. Perché questo? Perché Paolo a un certo punto fa un rimprovero alla comunità dei credenti. Quando scrive al suo figlio Timoteo, siamo nella seconda lettera, al capitolo 3, al versetto 5, dice che i credenti possono avere la forma della devozione, ma rinnegando la potenza della fede. Cioè noi possiamo assumere una forma, quindi diciamo come un vestito, in greco sarebbe morphosin ausevias, cioè sarebbe la, cioè uno guarda da fuori e dice ecco com'è devoto, ma in realtà uno rinnega la potenza. Addirittura nella frase greca, perdonatemi questa chicca linguistica, in greco si usa il verbo arneume. Arneume vorrebbe dire, come in latino, no? Me abdico a, come dire, io so che la cosa lì, io mi tiro da parte, la rifiuto per far per conto mio. La forma della devozione, quando è dentro questo faccio per conto mio, mi tiro indietro rispetto a quello che mi è proposto, vuol dire che invece di scegliere Dio, io scelgo l'avversario, scelgo il maligno. E non è in gioco il contenuto è sempre buono. Cioè la cosa da fare è buona. Quindi non è che il maligno ti distoglie da quello, ti distoglie dal fatto di farlo secondo il segreto di Dio. Cioè ti distoglie dal fatto che una volta che tu hai compiuto il bene ti possa trovare dalla parte di Dio. Al demonio brucia questo, E ve lo ripeto, al demonio non interessa che noi facciamo il bene o facciamo il male, non interessa. Interessa solo che sia che facciamo il bene, sia che facciamo il male, noi siamo a parte da Dio. Siamo dall'altra parte di Dio. Se Dio è qui, lui ci fa porre qua. Se Dio è qua, lui ci fa porre là. E questo sarebbe non la... Allora, per evitare questo rimprovero di non avere un vestito di devozione senza condividere la potenza della devozione, allora ecco la come dire, interviene questo mitezza e umiltà come debolezza e stoltezza, no? Perché ai nostri occhi, pensate alle beatitudini, ma c'è una logica nel dire che se uno piange deve essere contento, che se uno è bastonato deve essere contento? C'è una logica, la logica c'è, ma non è secondo la carne. Secondo il mondo non c'è nessuna logica, anzi sembra un contratto. Infatti le espressioni delle beatitudini sono paradossali, non che non sono veritiere, e forse nessuno può contrastare, no, questo è falso, nessuno dice, però uno dice non è questa la via, perché non corrisponde al modo di muoversi, no? Della carne, oppure in termini più semplici come mentalità mondana. Vi ricordate qualche anno fa quando Papa Francesco illustra la mentalità mondana per quelli della curia, che poi vale per tutti, però cioè, noi prima di fare il male noi aderiamo a questa mentalità mondana, prima di fare il male facciamo tante cose buone ambigue. Abituandoci a fare tante cose buone ambigue, finiamo proprio a fare male, proprio anche in senso diretto, no? Allora, sempre per stare a questa prospettiva che ho scelto, no? Di come dire, aprirci, no? Al vero senso della parola di Dio quando noi la ascoltiamo, la leggiamo, allora tenete conto di due esortazioni che sono fatte nei Vangeli. È evidente che il narratore, quindi l'evangelista, si rende conto che la parola di Gesù non è immediata, o perlomeno nell'immediatezza non si coglie quello che lui vuol dire. Allora si invita a state attenti, badate a... quello stare attenti a due obiettivi. Prima si dice state attenti a cosa ascoltate, e poi in un secondo passo si dice state attenti a come ascoltate, cioè il cosa e il come. Allora, se volete, i versetti precisi sono Marco capitolo 4 versetto 24. Chi c'ha la Bibbia davanti, prova a leggere come è tradotta in italiano. 4:24. Mi sembra badate, non fate attenzione.
Fate attenzione a quello che ascoltate.
Ecco, allora quello è cosa, no?
Sì.
E quindi è il contenuto. Poi vai a prendere Luca 8:18. Il primo che lo trova.
Fate attenzione a come. A come.
Avete visto allora? In greco sarebbe vepete ti acuete, vepete pos acuete, no? Fate attenzione a quello che ascoltate, fate attenzione a come ascoltate. Perché questo? Allora, c'è un cosa e c'è un come. C'è un oggetto e c'è una modalità. Allora, l'oggetto sarebbe il segreto da accogliere. Riandate al brano di stamattina. I farisei hanno davanti Gesù. Gesù è il segno inviato da Dio. E quando Gesù parla di questo, lui si è già mostrato con i miracoli, ha già fatto degli exploit, no? Perché fosse a essere riconosciuto, ma non basta. Allora, gli altri aspettano un cosa diverso. Attenzione, anche a noi succede la stessa cosa. Quando noi ascoltiamo una parola, quel cosa la parola ha, spesso non riguarda il segreto di Dio per noi, riguarda quello di cui noi vorremmo prendere, domandare, avere, eccetera. Se partite da voi nel cosa, voi non potete più accedere al cosa della parola. Ma se non accedete al cosa della parola, tutto quello che prendete dalla parola è roba vostra, non è roba della parola. Se è roba vostra, non può soddisfarvi.
È come strumentalizzare la parola, si può dire così, strumentalizzare, piegarla ai miei...
No, nel senso che a me non piace usare quel termine lì, perché il cosa non riguarda la mente, il cosa riguarda la propria persona, cioè in termine più generale riguarda il cuore, cioè riguarda la nostra vita. Allora, il segreto di Dio è teso a rilasciare vita abbondante, quello che Giovanni dice, vita eterna. Vita eterna è quella che ci sarà dopo. È la vita che noi riceviamo da Gesù, cioè dalla parola. Allora, il cosa è legato a un segreto da accogliere. Se noi non siamo attenti, questo segreto neanche lo percepiamo. E com'è che si fa a stare attenti? Se si esce dalla mentalità mondana. Ecco perché è collegato la capacità di ascoltare in verità la parola con la sequela diretta, pratica di Gesù nella nostra vita. Se io non tengo conto di quello che Gesù mi fa fare nella vita e voglio solo capire le sue parole, non capisco tutto. Perché in gioco c'è appunto o la mentalità mondana o quella spirituale. Ma l'unico modo per toglierci dalla mentalità mondana è fare quella strada. Non è fare un ragionamento. I ragionamenti fanno ancora parte di questa mentalità mondana. Non so se riesco a... Allora, il cogliere il segreto della parola suppone che noi ci stiamo allontanando dalla mentalità mondana. Allora, ritornate ai tre annunci della passione e meditate sulle esortazioni che Gesù fa. Quelle sono le esortazioni che noi dobbiamo cercare di mettere in pratica per poter cogliere il segreto della parola. Che poi il segreto della parola vuol dire è il segreto di Gesù. Vuol dire riconoscere Lui per quello che è. Il segreto alla fine vuol dire si riferisce a quello. E poi, come dicevano, c'è anche un come. Non è soltanto il cosa. Allora, rispetto al come, per poter cogliere questo, no? Quando Gesù narra le parabole del regno, pensate, mi pare che sia Matteo 13, non mi pare, no? C'è nel capitolo precedente un piccolo episodio e poi, dopo aver raccontato le parole, c'è un piccolo commento. Allora, il piccolo episodio che precede il racconto delle parabole del regno è che i familiari di Gesù vogliono per che bravo, vogliamo sentirti anche noi, no, vogliono per prenderlo, dice, questo è matto, portiamolo via, se no ci combina guai. E quando dicono, no, guarda che fuori c'è tua madre e i tuoi fratelli, e Gesù dice, ma chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? E si rivolge ai discepoli, no? Poi vengono subito raccontate le sette parabole del regno. Inizia quello del buon seminatore, no? Tutte e sette. Alla fine c'è l'affermazione che non si accolgono le parabole, quindi non si fa parte non solo dei discepoli di Gesù, ma della famiglia di Gesù. Allora, badate a come ascoltate. Quel come si riferisce al fatto che se noi ascoltiamo diventiamo intimi di Gesù come lo è un fratello rispetto al papà e alla mamma, perché hanno lo stesso sangue. Cioè praticamente il come allude a una intimità nuova che è più profonda del legame di sangue, perché nel caso del martirio da scegliere non è la vita mia o del padre o della madre, ma la fedeltà al Signore Gesù. Quindi il legame che si crea è del tipo di una famiglia, ancora più intenso del legame di sangue. Noi questo non lo percepiamo più. Chi di noi vive la dimensione, per esempio, della preghiera liturgica come famiglia di Dio? Chi? Ma fino ci mettiamo le dita negli occhi quando non funziona. Cioè, però l'invito è a entrare in una intimità, addirittura quando poi Gesù alla fine, diciamo, del racconto evangelico, nell'ultima cena, lui parlerà che quella intimità che vuole creare con i suoi discepoli e che i suoi discepoli hanno con lui è dello stesso tipo di quella che lui ha con il Padre, il che per noi è proprio, quindi non capiamo più, cioè c'è qualcosa di non solo straordinariamente grande, ma troppo grande per noi. Però il cuore può orientarsi in quella direzione e può capire tutta la profondità dell'azione di Gesù verso gli uomini. Cioè tende a far sì che i legami siano più forti dei legami di sangue. Noi questo non ci pensiamo mai, no? Allora state attenti, badate a quello che è il segreto, che lui vuol rivelare. E il come sarebbe dire dove si vuole portare, quindi non la cosa in sé, ma quella realtà di cui ci fa partecipi e che è esattamente quello che noi dobbiamo imparare a cogliere, a percepire dalla parola che ascoltiamo. Avete mai fatto questo? Allora vi faccio un piccolo commento, poi basta, perché sennò dopo fuma anche il cervello. Allora, vi ricordate com'è descritto la vocazione dei discepoli? Allora, nel Vangelo di Matteo, Gesù sceglie i discepoli prima ancora di fare qualsiasi azione. Va lungo il lago, no? E trova Pietro e Andrea e poi Giacomo e Giovanni. Nel racconto di Matteo sembra che compare questo maestro, chiama questi qui due allocchiti e gli vanno dietro come fosse un clima miracolistico. Invece, ritornate al racconto di Giovanni. Gesù aveva già conosciuto quei discepoli, li aveva conosciuti al battesimo di Giovanni Battista a Giordano. Lì quei discepoli avevano conosciuto Gesù. Giovanni Battista aveva già detto ai suoi discepoli: seguite lui. Poi cosa è successo? Ognuno torna a casa sua. Quando Gesù va a Cafarno, sa già di andare a trovare questi discepoli. Quindi quando li chiama è già maturato tutto, e dà solo l'avvio a qualcosa che era già maturato, era già nell'aria, e questi non si stupiscono, lasciano e vanno. Ma quello che noi non capiamo più è che quando viene annotato lasciarono tutto, se voi intendeste le cose in senso concreto, non è vero che lasciarono tutti. Quando Gesù risorge, Pietro va ancora alla sua barca per pescare, quindi cosa ha lasciato? È ancora sua. Perdonate se faccio questo, ma è solo per... Cioè, non cercate di capire le cose in modo schematico. Il Vangelo è molto più dinamico. Allora, cosa vuol dire lasciare tutto? Quel lasciare tutto è coniato su quello che Gesù ha fatto da figlio di Dio. Lasciò la gloria di Dio per assumere quella di servo. Quel lasciare è lasciare la gloria che per lui gli apparteneva, invece per noi è semplicemente che la vogliamo la gloria. Allora, Gesù lascia la gloria che aveva, noi dobbiamo solo lasciare la gloria che ci, non so io, che ci quando si dice impastoiare, cioè quando ci comunque la gloria che ci blocca, no? La gloria che ci, nel linguaggio normale, ti fa su, no? Cioè non hai più autonomia di decisione, no? Allora il lasciarlo tutto si riferisce a quello. Lui lasciò, cioè non ha più cercato qualcosa per sé. Allora i discepoli che sono invitati a seguire Gesù sono invitati a entrare in questo lasciare. Ma non è un lasciare come fosse una cosa negativa, è un lasciare per creare lo spazio in modo da essere riempiti da ciò che è vero, cioè dall'amore di Dio per me e per tutti. Se io faccio leva sul fatto che io lascio, alla fine è ancora, come dire, mi metto su uno sgabello, ma io ho lasciato questo. Quante volte facciamo anche questo ragionamento? Quando noi diciamo io ho lasciato questo, quindi in qualche modo mi aspetto qualcosa, dovresti sentire di ronzare le orecchie e scoppiare la testa. Cosa sto pensando? Sto solo condividendo il pensiero del maligno. Ho fatto una cosa e poi me ne glorio. In realtà non ho lasciato niente. Non so se riesco a... Allora, il leggere il Vangelo è in funzione di entrare in questa dinamica di rivelazione che Gesù vive. E quando è vera per lui, deve essere vera anche per i discepoli. Allora, quando noi leggiamo la parola di Dio così, porco cane, è diversa, no? È come dire, da un altro senso. E poi ho notato anche una cosa. Se prendete la lettera di Paolo ai Filippesi, no? Dove lui descrive che Gesù lascia la sua gloria, no? Per assumere la forma di servo, ha due verbi, si dice, no? Svuotò prendendo. Tu non puoi prendere Dio se non ti svuoti di te. La cosa straordinaria è che svuotandoti di te trovi Dio in te e quindi sei pieno di quello che tu desideri. Invece quando tu vuoi realizzare te stesso non accettando questo svuotamento, non solo non trovi nulla, ma resti oppresso. Allora svuotò prendendo, è lo stesso movimento che dobbiamo fare noi quando ascoltiamo, svuotare noi e prendere quel segreto, il cosa, e entrare, no, in questa intimità, il come. Allora il nostro cuore è pieno, però ricordate, e chiudo così, la porta perché questo possa avvenire è sempre una: piangere su di sé, piangere sui propri peccati, piangere sul fatto che si è peccatori. E voi capite che state piangendo in verità quando non avanzate alcun diritto verso i vostri fratelli. Quando voi fate valere il vostro diritto, di qualsiasi natura sia, verso il vostro fratello, vuol dire che non state piangendo su di voi, sui vostri peccati. Uguale, non godrete dell'amore di Dio, uguale, resterete sulla vostra fame. Non varrà la beatitudine, beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Se non piangi, non sarai consolato. E questo vale poi, non so, sul concetto di volontà di Dio, quante cose... Cioè, noi dobbiamo in certo modo uscire da una specie di schematismi, che noi siamo pieni di schematismi, no? Sia come modo di intendere, sia come modo di sentire, come modo di muoverci, no? Come dire, far sì che possa sgorgare questa freschezza che viene proprio dalla realtà di umanità, no? nostra, no? Di creature, però è ormai aperte al segreto di Dio. Il diavolo ha solo l'ingrato compito di farci sembrare illusione il segreto di Dio e verità l'illusione sua. E siamo spesso fregati così. Basta. Buon cammino quaresimale.